Allora, di solito quando si pensa a un gruppo perfettamente affiatato, l'immagine che viene subito in mente è quella di un'orchestra, giusto?
Certo, l'orchestra sinfonica classica. È la metafora perfetta per, insomma, l'ordine strutturato e la gerarchia visibile.
Esatto, c'è una partitura impeccabile, ogni musicista fa il suo e soprattutto c'è il direttore d'orchestra con la sua bacchetta.
Che detta i tempi e impedisce che i violini si scontrino con i tromboni, per così dire. Il flusso di decisioni va rigorosamente dall'alto verso il basso.
Chiaro. Ma proviamo a immaginare uno scenario completamente diverso. Cioè, cosa succede se questi musicisti, di punto in bianco, decidono di sfiduciare il loro direttore?
Ah, questa è una situazione interessante.
Vero? E se poi, pur avendo appena fatto fuori la leadership, dovessero comunque salire sul palco per, diciamo, un'esibizione estenuante, magari nel bel mezzo di una foresta?
In quel caso entriamo direttamente nel territorio dell'imprevedibilità più totale. Cioè, senza un vertice che indica la rotta, il gruppo ha solo due opzioni davanti a sé.
Quali?
O si sfalda alla prima vera difficoltà, oppure, ed è la cosa più affascinante, sviluppa un sistema di autoregolazione.
Una specie di intelligenza collettiva.
Esatto. Un'intelligenza collettiva forgiata dalla pura necessità del momento.
Ed è esattamente il cuore della nostra esplorazione di oggi. Infatti, oggi ci immergiamo in una nuova puntata dei diari di viaggio del team Bike & Ski.
Un format che regala sempre grandi soddisfazioni, devo dire.
Assolutamente. Il materiale di base, la nostra fonte primaria, è l'ultimo resoconto pubblicato sul blog ufficiale del club da Alfonso Calabrese.
Il titolo è La cuspide del Matese, giusto? Niente, direi. È un testo che offre uno spaccato davvero affascinante sulle dinamiche umane e di gruppo.
L'obiettivo di oggi è proprio ricostruire cronologicamente questa epica escursione. Parliamo di 32 chilometri e ben 520 metri di dislivello positivo.
Numeri di tutto rispetto. Ma per capire bene cosa scatta nella mente di questi biker, dobbiamo prima inquadrare le condizioni ambientali.
Certo, il contesto è fondamentale.
Praticamente il racconto è ambientato a luglio. Sappiamo tutti che le temperature a valle in quel periodo sono roventi, quasi pericolose per chi vuole praticare sport ad alta intensità.
Quindi la scelta del percorso non è casuale.
Assolutamente no. Scegliere di affrontare i sentieri attorno al lago Matese, rimanendo rigorosamente sopra i 1000 metri di quota, non è un vezzo turistico.
È pura sopravvivenza.
Esatto. È una necessità fisiologica per garantire la termoregolazione del corpo mentre si è sotto sforzo.
Eppure, guarda, leggendo le primissime righe di questo resoconto, salta subito all'occhio una cosa.
Dimmi.
Il clima atmosferico è letteralmente l'ultimo dei loro problemi, cioè il vero surriscaldamento all'interno del team è tutto politico.
Ah, la famosa crisi istituzionale.
Pazzesco, no? C'è questo dettaglio incredibile. Il gruppo sta vivendo una vera e propria crisi interna. Si parla esplicitamente di una mozione di sfiducia che c'è stata a giugno.
Un golpe, in pratica.
Lo definiscono proprio un golpe che ha decapitato la dirigenza sportiva. Cioè, il team è rimasto senza un direttore tecnico ufficiale. Ma come si arriva a un punto del genere dopo 11 anni di storia?
Guarda, è un fenomeno molto più comune di quanto si pensi nelle associazioni volontarie o, insomma, nei gruppi amatoriali.
Davvero?
Sì, perché spesso chi prende le redini operative per tanto tempo finisce per, diciamo, cristallizzare le decisioni. E questo alla lunga genera insofferenza nel resto del gruppo.
Capisco. Quindi il golpe è quasi una reazione fisiologica?
Esattamente. È il risultato di un gruppo che cerca disperatamente di ridefinire la propria identità. Però c'è un rovescio della medaglia importante.
Il vuoto di potere?
Centrato in pieno. Infatti l'autore del blog fa notare una cosa interessante. Dopo questa mozione di sfiducia c'è stato un intero weekend di inattività totale.
Zero uscite, zero pedalate.
La macchina si è completamente fermata perché nessuno voleva prendersi la responsabilità di indicare la via.
Finché non interviene Alfonso. Lui è lo storico organizzatore e, da quello che leggo, si autoproclama direttore ad interim pur di rimettere tutti in sella.
Un gesto pragmatico, direi.
Certo. Allora, cerchiamo di visualizzare la scena prima della partenza. Sono nel parcheggio. C'è questa atmosfera che a me ricorda tantissimo un ritiro aziendale di team building.
subito dopo aver licenziato il capo, magari.
Esatto, dove tutti si guardano e cercano di capire chi diamine debba guidare il furgone. Allora, chi sono i protagonisti di questa giornata?
Analizzare i partecipanti è fondamentale per capire le forze in campo. Partiamo da Alfonso, che tenta di mantenere un ordine provvisorio.
Il direttore ad interim. E poi c'è Roberto.
Giusto, Roberto, che è il presidente del gruppo. E porta un soprannome piuttosto impegnativo, Iron Man.
Mica da ridere.
Infatti. Il testo specifica che lui arriva per primo al punto di ritrovo. È motivatissimo perché deve recuperare le numerose assenze che ha accumulato nel corso del 2026.
Arriva per primo per dare il buon esempio, giustamente. Ma non sono soli, ovviamente.
C'è anche Raimondo, soprannominato Peppe di Piedimonte Matese.
Il classico scettico del gruppo, giusto?
Esatto. Lui rappresenta l'archetipo dello scettico. È quella voce critica che serve sempre in ogni dinamica di gruppo, per, insomma, bilanciare l'entusiasmo magari troppo cieco degli altri.
Ci sta, ci sta. E poi arriva Francesco.
L'atomico, che si presenta con i suoi immancabili 10 minuti di ritardo.
Un classico. Questo dà un po' un senso di normalità, no? Nonostante il golpe, alcune tradizioni non muoiono mai.
Esattamente. Mantiene una sorta di continuità col passato. Ma a completare il quadro ci sono due figure tecniche molto importanti. Marianna e Rita.
Le guest stars della giornata.
Sì, due biker di grande talento, già protagoniste in passato. E la loro presenza, inevitabilmente, alza l'asticella della competizione interna, per tutti.
Dunque, la cronaca ci dice che sono le 9:45 quando finalmente si comincia a pedalare. E i primi chilometri?
Sembrano una passeggiata.
Letteralmente. Si parla di 3,5 chilometri di trasferimento su asfalto, prima in piano, poi leggera salita. Dislivello minimo, tipo 100 metri.
Condizioni ideali.
Troppo ideali. Il clima a 1000 metri è così perfetto, un'arietta frizzante, che qualcuno indossa persino il K-Way. E passano accanto a questi chalet in legno, ripromettendosi di fermarsi lì al ritorno.
Ah, per l'aperitivo a base di salumi e formaggi.
Esatto, sembra tutto idilliaco, ma immagino sia una mezza trappola.
Guarda, l'inizio morbido in queste escursioni è spesso la fase più insidiosa, sia dal punto di vista psicologico che muscolare.
Perché ti rilassi troppo?
Precisamente. Il corpo entra in temperatura, ma in una situazione di assoluto comfort. L'asfalto scorre liscio, senza attrito.
E tu intanto pensi già al formaggio del ritorno.
E l'anticipazione della ricompensa distrae la mente. È una transizione che abbassa le difese, prima del vero impatto con la brutalità del territorio.
Un impatto che, leggendo il resoconto, arriva come uno schiaffo in faccia. Abbandonano l'asfalto comodo e si infilano in questi boschetti.
E lì inizia il vero divertimento.
Se così vogliamo chiamarlo. Inizia una salita durissima di 3 chilometri. Il fondo viene descritto come pietroso. 180 metri di dislivello positivo, tutto d'un fiato.
Una vera e propria rasoiata per le gambe.
E qui succede una cosa che, giuro, mi ha lasciato senza parole. In mezzo a questo caos di pietre e fatica, Roberto, cioè Iron Man, il presidente,
sì, cosa fa?
Decide di fare un cambio bici. Lui è partito con una e-bike, una trek bellissima, a pedalata assistita. Ma in piena salita se la scambia con Raimondo.
E prende la bici muscolare di Raimondo, una Cube.
Sì, e il blog giustifica la cosa dicendo che Roberto aveva bisogno di, cito, sfogarsi. Ora, fammi fare l'avvocato del diavolo.
Vai.
Non è puro masochismo? Cioè, perché rischiare di farsi del male, magari rallentando te stesso e tutto il gruppo, solo per una questione di orgoglio personale su una salita del genere?
È una domanda lecitissima, ma vedi, questa reazione ha radici molto profonde nella psicologia della prestazione.
In che senso?
Roberto deve dimostrare di meritare ancora quel soprannome, Iron Man, specialmente dopo essere stato assente per molto tempo.
Ah, quindi è una specie di prova da superare.
Esatto. Questo masochismo apparente è, a tutti gli effetti, un cerimoniale di purificazione. La e-bike, col suo motore, azzera parte della fatica.
E gli nega la possibilità di soffrire insieme agli altri.
Hai centrato il punto. Gli nega la possibilità di pagare pegno. Scegliendo la bici muscolare, e per di più sulle pietre, converte il suo dolore fisico in capitale sociale agli occhi del team.
Praticamente stai dicendo al gruppo, ragazzi, non sono solo il presidente formale, sono quello che suda e fatica più di tutti voi.
Messaggio forte e chiaro.
Però, dal punto di vista puramente tecnico e meccanico, affrontare una pietraia con una muscolare rispetto a una e-bike è tutta un'altra storia, no?
Assolutamente. Il fondo pietroso è il banco di prova supremo per la trazione delle ruote.
Immagino sia uno scivolone continuo.
Praticamente sì. Quando pedali su una pendenza del genere piena di sassi smossi, ogni singolo colpo di pedale di una bici muscolare genera un picco di coppia, una forza improvvisa sulla ruota posteriore.
Ok, e se la forza è troppa?
Se quel picco supera l'aderenza dello pneumatico, la ruota slitta. Tu perdi l'equilibrio e sei matematicamente costretto a mettere il piede a terra.
Che nervi! Mentre con l'e-bike?
Con l'e-bike è diverso perché erogano la potenza del motore in modo estremamente fluido e costante.
Ah, quindi non hai quegli strappi improvvisi.
Esatto. Mantieni la trazione anche sulle pietre e superi ostacoli che, con la muscolare, richiederebbero doti davvero equilibrista.
E infatti si vede chi ha la tecnica e chi fa più fatica. Il resoconto loda tantissimo Marianna, che pur essendo su una muscolare, supera tutto senza scendere mai dalla sella.
Un'ottima dimostrazione di abilità tecnica.
Invece Rita, anche lei su muscolare, incontra delle difficoltà specifiche. L'autore scrive proprio che le sue ruote non avevano grip e quindi è stata costretta a proseguire a piedi in alcuni tratti.
Ecco, questo è un dettaglio tecnico interessantissimo. In fuoristrada il grip, ovvero la tenuta, non dipende solo dalla potenza delle gambe.
C'è di mezzo anche l'attrezzatura, giusto?
Soprattutto. Dipende dalla combinazione tra la pressione di gonfiaggio delle gomme e il disegno del battistrada.
Cioè, se hai le gomme troppo gonfie, rimbalzi.
Esattamente. Se la pressione è troppo alta o la mescola è troppo dura, la ruota rimbalza letteralmente sulle pietre invece di deformarsi e morderle.
E quindi scivoli indietro.
Perdi trazione. In quelle condizioni, decidere di scendere e spingere la bici a piedi non è solo un atto di umiltà. È banalmente l'unica scelta meccanica e razionale possibile.
Mentre, insomma, chi si gode lo spettacolo sono i due motorizzati, Alfonso e Raimondo, se la ridono e salgono tranquilli.
Tallonati però dall'incredibile Ironman, che con la muscolare tiene il loro ritmo.
Uno sforzo titanico, davvero. Alla fine arrivano in cima e c'è la ricompensa. Si riprendono le rispettive biciclette e inizia questo trail di cresta che Alfonso definisce, cito, probabilmente il più bello della Campania.
Una bella soddisfazione.
Panorami mozzafiato, 4 chilometri di saliscendi in quota, che credo ripaghino tutta la fatica precedente.
Certo, è il tipico andamento di queste escursioni. Superi il primo grande ostacolo fisico, arrivi in cresta e c'è questo reset psicologico.
Poi c'è una discesa su asfalto che li riporta giù, a livello del lago, quindi a quota 1000. E da qui inizia il lungo periplo del lago. E la dinamica cambia di nuovo.
Perché finora il nemico principale è stata la gravità, la salita. Adesso, in piano, attorno al lago, la sfida diventa un'altra.
L'orientamento. E qui il direttore ad interim va in crisi. Raimondo, il nostro Peppe del Matese, fiuta l'occasione per tagliare il percorso.
Tipico di chi vuole risparmiare energie verso la fine.
Ma Alfonso resiste alle tentazioni. Vuole essere ligio al dovere e seguire la traccia GPS ufficiale, alla lettera. Ed è qui che casca l'asino.
Le famose tracce perfette.
Ma infatti io mi chiedo, com'è possibile? Seguono ciecamente questo tracciato digitale e si ritrovano dritti in una proprietà privata, chiusa.
È un classico dell'escursionismo moderno.
Ma scusa, abbiamo tecnologie satellitari che guidano i rover su Marte e i percorsi perfetti in montagna finiscono sempre inevitabilmente nel cortile di qualcuno o in un pollaio. Come funziona?
Succede perché dobbiamo distinguere due cose. C'è un'enorme differenza tra le coordinate satellitari, che ti dicono esattamente dove sei al centimetro, e la mappatura vettoriale dei sentieri.
Che sarebbe la mappa disegnata sul display.
Esatto. Il GPS sovrappone la tua posizione su una mappa creata con dati pregressi, vecchi magari di anni.
Ah, ho capito. Quindi la mappa digitale è vecchia.
La mappa è statica, mentre il territorio fisico è vivo, cambia in continuazione.
Certo, magari c'è stata una frana.
Una frana, oppure la vegetazione cresce e si mangia un vecchio sentiero. O, come in questo caso, la cosa più banale. Un pastore compra un pezzo di terra e ci piazza un recinto dove prima si passava liberamente.
E di fronte a un recinto vero, il GPS non può fare nulla.
La tecnologia si arrende alla realtà fisica.
Ed è qui che la situazione diventa comica. Alfonso si trasforma in una sorta di esploratore. Lascia la bici e va in avanscoperta a piedi tra i cespugli per trovare un passaggio.
Mentre gli altri aspettano.
Sì, ma Raimondo e Francesco non hanno pazienza. Decidono di fare di testa loro. Prendono un'altra strada e, ovviamente, si infilano in un vicolo cieco.
Perfetto. Disorientamento totale.
Alfonso li deve recuperare e qui c'è il momento, secondo me, più geniale e goliardico di tutta la giornata. Si ritrovano nel bosco. Raimondo lo guarda, super scettico, e gli fa: «Alfo, ma sei sicuro?»
E Alfonso cosa risponda?
Alfonso risponde con una sicurezza disarmante, tirando in ballo una logica geometrica opinabilissima. Gli dice: «Sì, questo tratto è come una cuspide e ci riporterà sul lago».
Una cuspide, favoloso.
Ti rendi conto? La cuspide.
È un termine bellissimo. Evoca l'architettura dei portali gotici, l'intersezione di due curve, ma geograficamente non ha alcun senso.
È come se io guidassi e ti dicessi: tranquillo, stiamo per svoltare a forma di trapezio scaleno. Andrà tutto bene. Cioè, perché Raimondo e Francesco, che sono gente di mondo, ingoiano questa spiegazione assurda e fanno dietrofronte seguendolo senza fiatare.
Perché in quel preciso istante scatta un meccanismo psicologico molto noto. In aeronautica si chiama il passaggio dal volo strumentale al volo a vista.
Sarebbe?
Quando i tuoi strumenti, in questo caso la mappa GPS, falliscono o ti tradiscono, devi affidarti ciecamente all'autorità di chi sembra avere la situazione sotto controllo.
Ah, e Alfonso sembrava sicuro di sé.
Esatto. Ha usato una parola inusuale e complessa, cuspide, che suona incredibilmente tecnica e rassicurante. Non importava minimamente il significato reale della parola.
Serviva solo a calmare gli animi.
Ha fornito un gancio mentale a cui il gruppo, che era spaesato e stanco, ha potuto aggrapparsi. Praticamente ha riempito quel vuoto di leadership causato dal golpe usando solo il suo carisma dialettico.
E la cosa folle è che questa tattica funziona.
Ha funzionato?
Sì. Fanno dietro fronte e la fantomatica cuspide li riporta magicamente sul lungolago. Il resoconto descrive persino che sbucano circondati da strani fiori gialli oblunghi. Insomma, ritrovano la retta via.
Ottimo.
A quel punto mancano solo 12 chilometri per chiudere l'anello e tornare alle macchine. La meta è un passo. Sembra fatta.
E invece?
Invece la natura decide di presentare il conto finale. Si alza il vento. Ed è, guarda caso, un fortissimo vento contrario per tutti e 12 chilometri.
Ah, il vento contrario è il peggior incubo del ciclista.
Più della salita di prima?
Guarda, psicologicamente, fisicamente, il vento frontale è profondamente diverso da una salita.
In che senso?
La salita è visibile. Il tuo cervello vede la pendenza, riesce a calcolare a occhio dove finisce e di conseguenza dosa le energie.
Ok, sai che in cima la sofferenza finisce.
Esatto. Il vento, invece, è un attrito aerodinamico, invisibile e costante. È logorante, perché ti ruba inerzia in pianura, cioè proprio nel momento in cui ti aspetteresti di poter riposare le gambe.
Che mazzata!
Giungi questa resistenza invisibile alle energie che hanno già bruciato sulla pietraia e allo stress nervoso della deviazione GPS. Quelli non sono più 12 chilometri normali, diventano un vero calvario.
E infatti, il gruppo stringe i denti e affronta quest'ultima prova compatto. La cronaca ci dice che alle 14 in punto, precisissimi, tornano finalmente alle macchine.
Immagino lo stato di spossatezza.
Totalmente distrutti, al punto che saltano persino il pranzo formale che avevano in programma. Però, c'è un però.
Meno male.
Mantengono la promessa fatta al mattino. Si fermano agli chalet di legno che avevano visto all'andata, per quello che definiscono un aperitivo rinforzato.
E qui entra in gioco il famoso formaggio.
Esatto. Fanno la grande scoperta culinaria della giornata. Il pecorino ubriaco.
Il pecorino ubriaco, fantastico.
Lo descrivono come un formaggio gustosissimo, semistagionato direttamente nel vino campano molisano. Cioè, ne parlano come se fosse un'esperienza mistica.
E Credo che per loro lo sia stata davvero. Il modo in cui viene enfatizzato quel momento nel blog, sai, non è solo una recensione gastronomica.
È qualcosa di più profondo.
È pura biologia umana. C'è un motivo scientifico per cui quel formaggio gli è sembrato la cosa più buona del mondo.
La fame chimica da fatica.
Più o meno. Dopo ore passate a lottare contro le pendenze, le deviazioni fuori programma e un vento contrario inarrestabile, i loro corpi sono saturi di ormoni dello stress e microlacerazioni muscolari.
Sono al limite, insomma.
Nel momento in cui finalmente si siedono, sono al riparo. Introducono cibo ad alto contenuto di grassi e sapori così intensi, il sistema nervoso passa istantaneamente dalla modalità sopravvivenza a un rilascio massiccio di endorfine, anziché che, alla fine, cementano davvero i legami sociali.
Che meraviglia! E guarda, credo sia proprio per questo motivo che il resoconto si conclude con parole molto forti. L'autore definisce questa escursione come una delle più belle in 11 anni di storia del team.
Un traguardo non da poco.
Per niente. Ci sono anche elogi speciali per le performance di Rita e Marianna, a conferma, insomma, di un grandissimo rispetto reciproco all'interno del gruppo.
Quindi la squadra ne è uscita rafforzata.
Assolutamente. Se dovessimo riassumere la giornata, abbiamo una partenza avviziata da una vera crisi politica e un vuoto di potere.
Poi lo sfogo masochistico di Roberto sulle pietre.
Esatto. Poi il tradimento della traccia GPS, superato con la geometria inventata della cuspide. E infine l'epica lotta contro il vento, culminata con il trionfo del formaggio divino.
Una parabola perfetta.
Però c'è un ultimissimo dettaglio. Il post si chiude ricordando a tutti che, ad oggi, il ruolo di direttore tecnico del team Bike & Ski è ancora, cito, pending, in sospeso.
Ah, nessuno ha voluto prendersi il titolo ufficiale alla fine?
Nessuno. Nonostante tutto sia andato per il meglio, il trono è ancora vuoto.
E sai una cosa? Questo dettaglio finale lascia a chi ci ascolta uno spunto di riflessione davvero inedito, che va ben oltre la singola escursione in bicicletta.
Quale?
Forse la vera lezione che ci regala il team Bike & Ski è che l'assenza di un leader formale non è necessariamente un problema. Anzi, a volte è una straordinaria opportunità.
Cioè l'anarchia organizzata funziona?
Quando nessuno ha il titolo ufficiale di direttore, la responsabilità dell'avventura ricade automaticamente sulle spalle di tutti i partecipanti. Questo trasforma ogni errore di percorso o ogni dislivello non calcolato in un problema da risolvere insieme e poi in un trionfo collettivo.
Nessuno può scaricare la colpa su un capo, insomma.
Esattamente. E allora a chi segue questo approfondimento viene naturale chiedersi, nei nostri gruppi di tutti i giorni, che siano sportivi, lavorativi o anche solo di amici, quanta magia e quanta vera collaborazione stiamo perdendo quando deleghiamo tutto a un solo leader?
Invece di tuffarci e, insomma, goderci il caos di una cuspide improvvisata tutti insieme.
Proprio così. Imparare a navigare le proprie cuspide improvvisate potrebbe essere il vero segreto per fare squadra.
Mi sembra una conclusione perfetta per questo diario di viaggio. Grazie per essere stati con noi e alla prossima esplorazione.